Invitiamo ad aggiungerci qui al centro della piazza il sindaco di Roma Walter Veltroni e il direttore scientifico dell'Archivio Diaristico Nazionale, il professor Camillo Brezzi. Saranno loro a dar vita alle albe narrateci da Walter Veltroni.
Benvenuto a Walter via Piave Santo Stefano, in una delle piazze che a metà di settembre si animano, quest'oggi magari anche animata da un po' di pioggia. E ecco perché Walter Veltroni qui, è stato già accennato dal sindaco, da Andrea, da Natalia. E io devo dire che una ventina di giorni fa Loretta Veri, che è l'infaticabile direttrice dell'archivio diaristico, mi mandò un sms dicendomi: sull'ultimo numero dell'Espresso viene annunciato il primo romanzo di Walter Veltroni, il cui personaggio centrale è un archivista che raccoglie diari di gente comune. Che facciamo? Lo invitiamo? Ma figurati, dopo tutti gli impegni che c'ha. Poi ho incominciato a vedere sui giornali illustri recensioni, Cacio Amareini, Andrea Camilleri, Sergio Zau ed altri. E poi Walter Veltroni è qua. In effetti ho preso il volume e le parole che ha letto adesso Grazia Cappelletti sono proprio quelle di Giovanni Astengo, il personaggio centrale che già alla seconda pagina del romanzo Veltroni ci inquadra. Da anni all'Archivio di Stato mi occupo di raccogliere, catalogare, leggere e riassumere i diari che i miei contemporanei non smettono di scrivere, piccole opere stampate spesso a spese degli stessi autori, nelle quali ciascuno, arrivato a una stazione della vita, sente il bisogno di raccontare al mondo la sua esistenza, di renderla così eterna, di farla grande, perché è la carta che resiste al tempo, che fa divenire quella vita unica. Non un elenco di giorni dimenticabili, ma una sequenza di eventi serrati, forse veri, forse falsi, forse illusioni di ricordo, forti come una memoria autentica, costruzioni della volontà, impianti di quello che si sarebbe potuto fare, trasformati in ciò che si è fatto. È quello che molte nostre amiche e amici qui a Piave Santo Stefano fanno per tutto l'anno. Direi che proprio la filosofia, l'atteggiamento verso il lavoro che hanno queste nostre amiche e amici. Allora, la prima domanda che vorrei farti, che è un po' una curiosità: come mai in questo tuo primo romanzo la scelta di questo insolito lavoro per rispetto alle tante professioni e mestieri che di solito la letteratura ci presenta?
Ma intanto buongiorno a tutti e grazie al sindaco, anzi ai sindaci presenti, al mio amico Ciccarelli, presidente della provincia, e a questo meraviglioso. Quando sono entrato ho visto Piave Santo Stefano, città del diario, ho detto che eravamo nel posto giusto, diciamo, perché già solo il fatto che sotto l'iscrizione, siccome siamo abituati a iscrizioni ormai nelle strade che sono, quando sono due, perché vuol dire che qualcuno l'ha messa in un altro, in dialetto, no? Come succede nel nord Italia, insomma. E invece qui c'è città del diario, va benissimo, perché il diario è una cosa importante. Penso che, diciamo, naturalmente non ho bisogno di dirlo a voi, ma il diario è forse la prima forma con la quale si incomincia a dialogare con se stessi, no? Io mi alzo in piedi perché temo che se no, è la prima forma attraverso la quale ciascuno comincia a dialogare con se stesso e a riflettere su se stesso. Non credo ci sia adolescente nella storia dell'umanità che non abbia scritto un diario o cominciato attraverso quelle pagine a interrogarsi. Allora, io quando ero al Ministero vidi, diciamo, l'inizio, perché Saverio me ne venne a parlare, di questa meraviglia, veramente una meraviglia, poi dirò perché. Evidentemente questa cosa mi è rimasta dentro, perché poi quando ho cominciato a scrivere il libro, è venuto quasi naturale attribuire questo mestiere che non c'è, perché c'è a Pieve Santo Stefano ma non c'è a Roma, cioè non c'è a Roma uno al Ministero dei Beni Culturali che si occupi di archiviare, anche perché non ci sarebbe bisogno visto che già lo fate voi, quindi basterebbe solamente mettere un link e poterlo fare. In realtà Giovanni Astengo, se c'è un posto dove potrebbe stare, è Pieve. Io l'ho dovuto collocare in una città per ragioni di racconto, ma considero Giovanni Astengo, che sono qui e che poi magari conoscerò, delle persone enormemente fortunate. In fondo tutto il libro si apre e si chiude più o meno con la stessa filosofia di fondo, tutto il libro ha dentro di sé questa idea, che se volete è anche l'unico messaggio che il libro contiene, no? Insomma, è un romanzo, quindi non si propone di dire cose importanti fuori dalla narrazione di una storia. Ma l'unico messaggio è proprio questo: in una società un po' egoista, un po' diciamo autoreferenziale, un po' cinica, il messaggio è la meraviglia della vita come contenitore di altre vite, delle vite reali, di quelle che si incontrano, delle persone con le quali ti innamori, delle persone che ti sono amiche, di quelle che comunque hai incontrato nella tua vita, delle persone immaginarie, quelle che vengono dalla letteratura e che sono una parte dell'esistenza di ciascuno di noi, e poi le persone reali che non conosci, ma conosci attraverso le pagine dei libri. Io sono un attento lettore di diari, naturalmente credo che dovremmo aprire un rapporto, perché da quando ho scritto il libro mi sono già cominciati ad arrivare anche tutti i diari, e va benissimo perché io me li guardo, me li leggo e mi piacciono moltissimo. Mi piace l'atto di generosità che c'è nel diario, perché si era portati a pensare che il diario fosse una forma di presunzione, cioè guarda questo, no, vuole persino raccontare come se fosse chissà chi. Nel finale del libro, chi di voi lo leggerà, nel dialogo che c'è tra il protagonista e la terrorista, che ora fa la bibliotecaria, perché i libri sono appunto un elemento che ritorna in tutto il libro, c'è proprio, perché lui va a chiedere un diario e la bibliotecaria non ce l'ha, e lui reagisce dicendo: vabbè, voi tenete solo i libri di quelli importanti, non tenete i racconti delle storie delle persone vere, di quelle che vivono. In realtà non c'è nulla di presuntuoso, non è che chi scrive un diario si sente come Henry Kissinger, ma ha una vita da raccontare. E queste vite sono meravigliose, meravigliose. Se io non veramente invidio i Giovanni Astengo di Pieve, perché se uno potesse estrarre dalle migliaia di diari che voi qui avete raccolto, che sono un patrimonio culturale del paese, e penso che bisognerà porre al Ministero dei Beni Culturali il problema di come si riesce a tutelare con la dovuta attenzione questo patrimonio, ma se appunto Giovanni Astengo di qui potesse estrarre da questi 6.000 volumi le cose più poetiche che ci sono, credo che verrebbe il più bel libro che sia mai stato scritto, perché la vita di ciascuno di noi, anche se razionalmente talvolta non abbiamo neanche gli strumenti culturali per capirlo, no? Però le vite raccontate sono piene di quelle cose meravigliose che la vita regala e che ciascuno racconta con l'atto di generosità, altro che presunzione, l'atto di generosità di donarla a un altro e di far sì che la propria vita non sia solo l'egoismo di chi l'ha vissuta, ma sia anche un atto di dono. Io ho vissuto la mia vita e te la racconto. Non c'è nulla di più bello che ascoltare i racconti, che sentire qualcuno che abbia qualcosa da dirti, cosa che purtroppo nella nostra società avviene sempre di meno, un po' perché la televisione non racconta più, un po' perché nelle famiglie non ci si racconta più, un po' perché c'è meno tempo, un po' perché le comunicazioni sono tutte frettolose. Ma la meraviglia del racconto e anche l'umiltà dell'ascolto, un'altra cosa che c'è nel libro a un certo punto è la sorpresa del protagonista, perché il protagonista sta parlando con una signora autrice del diario, di uno di questi diari, che è la figlia della vittima dell'attentato terroristico, che è un po' la chiave del libro stesso.
E lui, parlando con questa donna, si stupisce perché questa donna lo ascolta, ma non lo ascolta formalmente, cioè partecipa, lo ascolta davvero. I suoi occhi si muovono seguendo il diagramma dell'intensità delle cose che lui dice. È molto difficile oggi che questo accada. C'è scarsa disponibilità, c'è una grande presunzione diffusa, no? E invece io per questo amo molto quello che immagino molte delle persone che sono qui hanno fatto, cioè scrivere, raccontare se stessi, raccontare la propria vita, quale che sia. La vita di un capostazione non è meno bella o meno poetica della vita di un uomo di successo, anzi. E tramandare tutto questo significa costruire una rete di migliaia e migliaia di vite che rimangono nella storia, perché qualcuno verrà qui a leggere questi diari e qualcuno troverà qualcosa che gli servirà. In fondo la scelta del mestiere del protagonista del libro è anche, lo dicevo all'inizio e così concludo, la conclusione del libro. Il libro ha una conclusione molto dura, cioè qualcuno di voi forse saprà la storia, insomma, il protagonista è il padre di una famiglia, il padre di due ragazzi, un ragazzo di 20 anni, appassionato di Calvino, con molta curiosità intellettuale, eccetera, e una bambina di 12 anni down, una bambina meravigliosa, si chiama Stella nel libro, e poi c'è una moglie un po' più defilata, perché insomma è una donna che si è fatta un po' carico della responsabilità della nascita di questa bambina. E nella vita di quest'uomo c'è un buco nero che è dato dal fatto che quando lui aveva 13 anni suo padre, il giorno dopo quella giornata terribile di scontri che fu il 12 marzo 1977, che fu l'inizio del terrorismo di massa, diciamo così, in Italia, la mattina dopo lui scappò, andò via. E allora il protagonista a un certo punto torna in una casa che loro avevano in campagna e dove andavano finché il padre era con loro, e trova per terra un telefono di bacchettina nera, quei vecchi telefoni che c'erano una volta e che sembrano i nonni dei telefonini. E allora, un po' per giocare, fa questo telefono il numero di telefono della sua casa di quando era bambino, e gli risponde un bambino che è lui stesso. E lui, parlando con questo bambino, riesce non a cambiare il corso della storia, cosa che non è evidentemente, non sarebbe stato giusto, ma riesce a spiegarsi la ragione per la quale suo padre è andato via. E pur se la conclusione è molto dura del libro, la post-conclusione del libro è rasserenante, nel senso di dire: siccome io adesso ho ricostruito la mia storia, siccome io adesso so, e siccome l'ho scritta, e siccome qualcuno la archivierà, la raccoglierà e la sintetizzerà, allora sono vivo. In fondo, la città del diario, questa meravigliosa iniziativa, è una grande festa della vita, è una grande festa della vita vissuta e delle vite possibili. Grazie.
Ecco, avete sentito già dalla sintesi del romanzo come questa narrazione sia una narrazione comprensibile, piana, leggera. Mi sembra che proprio Andrea Camilleri, nella sua recensione sull'Unità, ha insistito sui termini leggero e lieve che tu usi, specie nelle prime pagine. Però è una narrazione molto ricca. In sole 150 pagine ci sono tanti personaggi, tanti eventi, momenti storici diversi. Ci sono, come già anche in Senza Patrizio, precedente 5 racconti di 2 anni fa, un tema che ricorre anche nella Scoperta dell'Alba, e cioè il rapporto padre-figlio. Anzi, in questo romanzo c'è un doppio rapporto, tu l'hai già accennato, uno fra Giovanni Astengo e suo padre, che appunto il 13 marzo del 77 scompare, professore di architettura, preside in seguito alla morte, all'uccisione del suo amico e collega. E l'altro rapporto è quello tra Giovanni e i suoi due figli, Lorenzo e Stella. A me ha particolarmente colpito il rapporto con Lorenzo, secondo me è pagine molto belle, mi sembra centrale nel romanzo, particolarmente riuscita proprio come... E lo so che sui giornali c'è un po' il topo autobiografia, no? Quando specialmente un personaggio importante scrive. E devo dire che a me è sembrato che proprio Lorenzo ha molti aspetti nel quale forse Veltroni si riconosce. Innanzitutto appunto l'amore per Calvino, non abbiamo il tempo per leggerlo, ma sono delle frasi molto belle. Per Lorenzo Calvino dunque è quasi una fede razionale, una guida immateriale, si definisce perciò, ridendo di sé, un calvinista. Lorenzo ama il basket, anche qua per Lorenzo il basket è diventato una ragione di vita, infatti racconta le imprese di Chamberlain quando segna i 100 punti in una partita, e mette insieme Calvino e il basket, no? Nella email che Lorenzo scrive dagli Stati Uniti ricorda i suoi racconti, le sue storie di Marco Valdo e Michael Jordan, che poi forse sono la stessa persona, dice. È una scrittura secondo me molto sincera, perché Veltroni ci parla dei suoi interessi, delle sue passioni, la letteratura, non solo Calvino, il cinema. C'è un riferimento a quel geniale pazzoide regista brasiliano, sono parole di Veltroni, Glauber Rocha, tant'è vero che il titolo del film dà il nome alla casa di campagna, la casa del Sertano. Il calcio, la musica, ci ricorda, direi quasi con quale fanatismo negli anni 70 noi ascoltavamo Hit Parade, una trasmissione che era la classifica dei dischi. Ecco, non so se questa è una forzatura, però vorrei sapere qual è il rapporto di Veltroni narratore con le sue passioni di cittadino e di politico, e come queste entrano nelle sue opere narrative.
Sì, ma qualcuno si è chiesto, ma come si fa a fare il sindaco, a scrivere un romanzo? A parte il fatto che i sindaci sono in generale gente abbastanza normale, non è che abbiamo caratteristiche particolari, quindi come scrivono, non tutti, però insomma, la maggioranza, come sempre nella vita. E io scrivo perché è il mio principale passatempo, cioè alla domanda che tutti hanno fatto, ma quando ha trovato il tempo per scrivere? Io ho trovato il tempo l'estate scorsa, quando sono rimasto a Roma perché c'era una minaccia di attacco terroristico in tutto l'Occidente, c'era stato da poco l'attentato in Londra, allora sono rimasto a Roma, la mia famiglia è andata in vacanza come avevamo deciso di andare, io sono rimasto solo a Roma, ho scritto. O leggo o scrivo, una delle due. Infatti ieri dicevo a una presentazione che abbiamo fatto che questo più che un libro di uno scrittore è un libro di un lettore, cioè il libro di uno a cui piace leggere, che poi a un certo punto mette dentro talmente tanta roba che poi gli viene di scriverla, insomma. Però della mia esperienza di sindaco ci sono molte cose nel libro, molte cose. Io considero l'esperienza umana di sindaco una specie di meraviglia. Io già di per sé sono uno abbastanza ottimista, ma la vita del sindaco è una vita, diciamo, durissima dal punto di vista della quantità del lavoro, ma questo di sé non importa, ma bellissima dal punto di vista della intensità, perché è il lavoro nel quale uno può fare le cose in cui crede, che per chi ha fatto la scelta che abbiamo fatto noi è il massimo delle aspirazioni immaginabili, no? Ogni minuto tu sei chiamato, perché potete immaginare una città come Roma, una città di 3 milioni di abitanti, ogni giorno sei chiamato, ogni minuto sei chiamato a prendere una decisione, e quella decisione la prendi sulla base del tuo sistema di valori, sia riguardi l'immigrazione, o riguardi le scelte di bilancio, o riguardi gli asili nido, o riguardi la vita culturale, o qualsiasi decisione discende dal tuo sistema di valori e poi diventa realtà. Perché la cosa bella, anche un po' diversa dalla vita politica nazionale, è che qui diventa realtà.
Cioè, se decidi, se passi una giornata per fare un asilo nido, per sbloccare l'indagine, poi alla fine si fa l'asilo nido. In quella zona dove magari poteva avere una costruzione privata, viene un asilo nido. Ed è una cosa veramente molto affascinante. Io ho due ragazzi del libro, Lorenzo e Stella, io li ho incontrati nel mio cammino di sindaco. Stella è una bambina down, fantastica come sono sempre le persone down, che sono meravigliose, sono in generale con una grande vitalità, con una grande intensità di passioni, di emozioni, persino con una grande fisicità. I ragazzi down hanno sempre voglia di abbracciarti, di prenderti, poi hanno, vivono una, come posso dire, una vita emotiva molto intensa. Io raccontavo ieri che ho celebrato il matrimonio di due ragazzi down e quando alla fine ho letto la formula, il nome della legge, vi dichiaro uniti in matrimonio, il ragazzo ha fatto così, come per dire, caspita, ce l'abbiamo fatta. I ragazzi di oggi sono molto più in salita di come fossero, come fossimo noi, e noi dovremmo avere nei loro confronti un atteggiamento di, come posso dire, di ammirazione. Io ce l'ho. Noi vivevamo in una società, la mia generazione, io oggi ho 51 anni, quindi insomma fate presto i conti, vivevamo in una società nella quale c'era un grande spirito positivo. Dal dopoguerra in poi, in Italia, sono cresciute intere generazioni con l'idea che domani sarebbe stato sicuramente meglio di oggi. E questa è un'idea che i ragazzi di oggi non hanno. Non hanno la sicurezza che questo sia. Noi vivevamo in una società nella quale a uno cadevano i muri, no? Ed erano fino ai muri politici, ma prima sono caduti i muri di costume, di libertà individuali, collettive. Adesso i ragazzi vivono una società di insicurezza, di paura. Di insicurezza e di paura che deriva da tutto quello che succede nel mondo, e ogni giorno ne succede uno. Dal fatto che la parola guerra è tornata prepotentemente nella vita di ciascuno. La mia generazione non pensava che fosse finita 10 anni prima che noi nascessimo la guerra, e che il mondo ammaestrato da quella follia non sarebbe mai più precipitato in quella dimensione. E invece i ragazzi di oggi sentono la parola guerra vicina. Noi sì, l'unica guerra che c'era era quella del Vietnam, ma era lontana ed era buona ragione per fare delle bellissime manifestazioni. Adesso quando i ragazzi sentono la parola guerra, la sentono come qualcosa di molto vicino. Poi c'è un'insicurezza sociale. Su questo si riflette poco. Ma noi avevamo una vita così scandita. Andavamo a scuola, poi andavamo all'università, poi finita all'università si trovava il posto del lavoro, si trovava il posto di lavoro e poi si andava in pensione. Fine. Adesso questi ragazzi studiano. Finita la scuola o l'università, cominciano una specie di peregrinazione nel deserto. Io leggo tanti elogi del lavoro flessibile e non starò qui a dire tanti elogi, fatti quasi tutti da persone che hanno il lavoro fisso. Perché fare il lavoro flessibile è una condizione umana molto difficile. Provate un po' ad arrivare, come credo, insomma, tra figli, fratelli, nipoti, parenti o persone che sono magari in questa stessa sala, quanti sono quelli che arrivano a 40 anni e si guardano indietro e dicono: ma io ho collezionato 7 contratti di 8 mesi, e vivono nel terrore che dopo il prossimo contratto non ci sarà un altro contratto. Psicologicamente intanto si fa più fatica a mettere su una famiglia, dice: ma si fanno meno figli. E grazie, si fanno meno figli. La gente, i ragazzi, non hanno i soldi per mettere su una famiglia, non hanno i soldi per comprarsi una casa, è chiaro che fanno i figli più tardi, se li fanno. È che questa società va ripensata proprio a partire dai giovani. Invece è una società che tende a chiudersi in una dimensione anche poco attenta al fatto che questa generazione è una generazione alla quale, oltre a tutti questi fattori, manca un'altra cosa, che è l'incontro con la politica. Noi, a 16 anni, uno si occupa di due cose: di divertirsi e di capire com'è la vita, di capire il senso della vita. Sono le due cose delle quali si occupa uno a 16 anni.
Probabilmente le due cose non sono cambiate nel corso del tempo, divertirsi è rimasto, diciamo, nelle forme aggiornate la stessa ispirazione, ma capire il senso delle cose è molto cambiato. Noi non so se capissimo il senso delle cose, probabilmente no, anche perché da quello che ci sembrava il senso delle cose sono generate anche mostruosità come quelle che nel libro sono raccontate, cioè il terrorismo. Però mettevamo la testa fuori di casa e c'era una specie di vento che ci sollevava e ci portava con la convinzione che stavamo cambiando il mondo, e un po' l'abbiamo anche cambiato, perché poi anche tutte queste cose, no, un po' l'abbiamo anche cambiato. Ma oggi i ragazzi sono soli. Mettono la testa fuori dalla casa, dalla scuola, si guardano intorno e non passa nessuno, perché la politica si è scordata di loro. Perché le grandi idee, finite quelle, non si è avuta la forza, la capacità e l'energia di sostituirle. E allora i ragazzi fanno più il volontariato, più le cose ecologiche, ma chi legge? Qui torniamo a Lorenzo. Il Lorenzo che c'è nel libro è uno dei ragazzi, non uno specifico, ma può essere uno dei tanti ragazzi, che io ho incontrato nei viaggi che noi facciamo con il Comune di Roma. Ci portiamo, adesso partiremo tra un po' per Auschwitz, ogni anno andiamo ad Auschwitz, ogni anno andiamo in Africa con i ragazzi delle scuole per cercare di far capire loro cos'è il dolore, che è una dimensione, il dolore collettivo, che non è frequentissima, perché c'è l'isola dei famosi, non c'è, no, è una cosa un po' diversa. Un giorno poi, lo dico senza polemica, però un giorno noi dovremmo riflettere sul fatto che questo è un paese in cui, con tutto quello che ci sta accadendo intorno, si sono passate pagine di giornali e settimane a discutere del dramma di questo o di quello che sull'isola dei famosi aveva, si era fatto male oppure si era lasciato. Cioè, sembrano quei racconti appunto da un po' da apocalisse. Questi ragazzi che io incontro sono ragazzi che leggono un sacco di romanzi, che si pongono un sacco di domande, che leggono la psicanalisi, la filosofia, che hanno dei valori importanti, però nessuno se li fila, se non come consumatori, e invece sono cittadini. Allora io ho voluto, anche un pochino forzando, perché è chiaro che Lorenzo è un ragazzo, virgolette, di eccellenza, ma a parte il fatto che ci sono i ragazzi di eccellenza, poi però anche Lorenzo fa una cosa che non rientra in questo canone, che a un certo punto molla la sorella, perché mai nella vita tutti sono fino in fondo come sembrano, no? Però io ho voluto raccontare Lorenzo in questo modo perché Lorenzo è un modo per dire a tutti noi: guardate che questi ragazzi sono molto migliori di come li rappresentiamo, di come li rappresenta la televisione, i giornali, la politica, tutto. Sono ragazzi che vivono una condizione difficilissima, umana difficilissima, e che cercano il senso delle cose della vita laddove si trova. E siccome se non lo si trova nella realtà, lo si può trovare anche nella fantasia, nell'immaginazione, nella letteratura, nella storia, che sono terreni e territori nei quali si afferma anche il valore di una vita. In fondo il libro dice esattamente questo: vivere la propria vita ha senso solo se si vivono le vite degli altri. E quindi in questo senso Lorenzo è sicuramente un ragazzo vivo.
Ecco, l'abbiamo sentito, le passioni. Un'altra passione, secondo me, per Valdo Bertoni è certamente la storia. Ricordo il libro sullo Perfieni di Enrico Berlinguer, e anche in Senza Patrizio c'era un forte richiamo alla storia recente dell'Argentina. Nella Scoperta dell'Alba c'è il richiamo alla storia del nostro paese, a uno dei momenti più tragici, gli anni 70, gli anni del terrorismo. Sul terrorismo molto è stato scritto, qui in sala, appunto, l'hai già ricordato, ci sono amici, colleghi storici come Nicola Tranfaglia, Antonio Gitelli, che potrebbero intervenire in maniera assai pertinente. Però molto è stato scritto. L'impressione che ho io è che negli ultimi anni, come spesso capita in Italia, si tende un po' tutto a appiattire, e quelli che hanno seminato morte sono sulla ribalta televisiva o editoriale. Devo dire che Walter Veltroni in questo libro esprime con molta chiarezza il suo pensiero, e se posso dire, non mi sembra un pensiero buonista, visto che molte volte sei stato accusato di questo. Cioè, Giovanni Astengo, bambino, racconta
al telefono a Giovanni Astengo adulto gli scontri appunto del marzo 77 tra la polizia e i gruppi dell'autonomia. In particolare si sofferma sull'assalto di un gruppo, scrive Veltroni, di ragazzi mascherati con un passamontagna in testa che hanno preso un povero poliziotto e lo hanno massacrato di colpi con una mazza di legno. Perché succede tutto ciò? Si domanda il Giovanni bambino. E Veltroni narratore fa rispondere a Giovanni Astengo adulto: succede che spaccare una testa è più facile che pensare, distruggere è più facile che costruire. Ecco, non solo, ma del terrorismo Veltroni secondo me evidenzia un aspetto in parte dimenticato, cioè che la morte non si limita alla perdita della vittima, già questo ovviamente è grave, ma c'è anche il dolore dei parenti, degli amici, dei familiari. Giovanni Astengo proprio in quel colloquio con la bibliotecaria ex terrorista gli dice anche: lei con quelle pallottole non ha spezzato una sola vita, ne ha spezzate molte, il suo proiettile ha superato il corpo di quel povero uomo, è uscito da lui, ha superato angoli di strade, ha attraversato piazze, salito scale, sfondato porte ed è arrivato alle gambe di una donna e di una bambina, poi ha proseguito ancora, ha fatto ancora chilometri indisturbato, è entrato nella mia casa e ha spezzato altre gambe, quelle di mia madre e le mie. Lei non c'è più e io ancora non cammino, nonostante sia venuto qui da lei. Volevo solo sapesse questo. Ha pagato per un omicidio, ma le hanno abbonato il ferimento delle nostre vite e la nostra permanente invalidità. Ecco, qual è il tuo rapporto con gli anni 70, anche se ovviamente bisogna capire anche le cause della nascita del fenomeno del terrorismo. Con questo non voglio dare dei giudizi troppo schematici, il motivo è anche il tempo che abbiamo a disposizione, però mi interessava appunto proprio sulla base del fatto che ti sei concentrato su questo, secondo me, ancora buco nero della nostra storia.
Sì, sì, sicuramente diciamo il terrorismo è stato per noi un po' come, fatte le proporzioni, come è stato il Vietnam per l'America, solo che noi ci abbiamo messo una pietra sopra. Mentre gli americani hanno avuto la forza di quella cultura, è proprio quello di rivedere sempre costantemente in modo critico tutto. Gli americani, mentre c'era la guerra nel Vietnam, la dissezionavano e la criticavano. Noi siamo ancora dopo 20 anni, purtroppo non possiamo dire 20 anni che sono stati gli omicidi di Antonio Biagi, ma insomma 20 anni se si prende l'omicidio Ruffilli, che è un po' l'atto conclusivo di quella fase del terrorismo, noi facciamo fatica a parlarne. Stiamo parlando di qualcosa che ha fatto centinaia di morti, quasi tutti vittime innocenti, anzi tutte vittime innocenti, ma innocenti persino proprio perché non avevano nulla a che fare con gli obiettivi che ci si proponeva. Quando si ammazzava un poliziotto o un carabiniere in nome della dittatura del proletariato, cosa c'entrava quel povero ragazzo figlio di una famiglia di contadini della Calabria? Era lui la società che volevano le Brigate Rosse o Prima Linea o gli altri abbattere? Si sono ammazzate centinaia di persone così, magistrati, uomini politici, imprenditori, poliziotti, carabinieri, consulenti d'azienda, professori universitari. Perché? È la guerra più inutile sia mai stata dichiarata, è anche quella che ha fatto più fallimenti, perché è una guerra che ha fatto malissimo all'Italia. L'Italia non è migliore di come era prima del terrorismo, perché è entrata dentro una ferita che l'ha sezionata. Ha fatto del male ovviamente alle persone che sono morte e alle loro famiglie. Ha fatto del male ai ragazzi che hanno sparato, perché poi quello che tu hai letto, hai fatto bene a non leggere, se no avremmo scoperto la fine del libro, ma la terrorista a un certo punto dice: sì, però il proiettile ha continuato a girare e ha colpito anche me, tanto che io ho perso la luce perché è stata in galera per tanti anni
E poi diciamo, c'è la, la, la spiegazione della fine del, della storia, diciamo, del libro. Quanti ragazzi, quanti figli delle nostre famiglie sono spariti o inghiottiti dalla clandestinità o spariti nelle galere, combattendo una guerra neanche perduta, perché è una guerra inutile. Io ho avuto tanti miei compagni di scuola che da un giorno all'altro non si trovavano più, venivano risucchiati in questo borgo e la loro vita, vita di ragazzi di assoluto talento, intelligenza, preparazione culturale, veniva schiantata. Io certe volte cerco di spiegare ai ragazzi che cosa è stato il terrorismo, perché per loro, loro conoscono il terrorismo di Al-Qaeda, ma il terrorismo che c'era in Italia, per il quale in per tanti anni, quando si tornava a casa ci si guardava intorno per vedere che non succedesse niente, questo è più difficile spiegare. Noi abbiamo intitolato a Roma due strade a due ragazzi, uno di destra e uno di sinistra. Uno è un ragazzo di destra che è stato ammazzato perché aveva attaccato un manifesto, l'hanno preso a bastonate e l'hanno lasciato lì per terra. Un altro è un ragazzo di sinistra che è stato ucciso nel modo che io vorrei raccontare, per far capire che cos'era la storia di quegli anni, a chi non l'ha vissuta. Il ragazzo si chiamava Valerio Verbano, era un ragazzo dell'autonomia operaia di Roma. Sono andato a trovare la mamma a casa e lei mi ha raccontato nei luoghi del racconto che vi sto per fare che cosa è successo. Era una mattina, lei stava col marito a casa, a un certo punto ha sentito suonare la porta, è andata a aprire la porta, sono entrate tre persone, l'hanno presa, le hanno messo il cerotto sulla bocca, gli hanno legato le mani con, e li hanno sbattuti con lo stesso cerotto, li hanno sbattuti nella stanza da letto e si sono fermati lì ad aspettare che Valerio tornasse alla scuola. La madre mi ha detto: io ho sperato che mio figlio avesse un incidente con la Vespa. Poi ha sentito mettere la chiave nella toppa. Io posso immaginare le orecchie di questa donna, che cosa deve essere stata quella, quelle due ore di vita. Valerio ha aperto la porta, gli sono saltati addosso, c'è stata una colluttazione. Valerio ha cercato di scappare per andare sul terrazzo, stavano al quinto piano, quindi ovviamente neanche lui sapeva dove sarebbe scappato. Gli hanno sparato alla schiena, lo hanno ammazzato, e la madre mi ha fatto vedere il divanetto che è ancora lì, sul quale Valerio è caduto. Succedeva così in Italia, è successo per centinaia di persone, centinaia di ragazzi sono stati ammazzati così, perché non si riusciva a accettare che qualcuno potesse avere idee diverse da un altro. Questo è, io ho un grande odio nei confronti del terrorismo, di tutto il terrorismo, anche perché ci hanno portato via 10 anni di vita. La definizione anni di piombo è la più bella definizione che sia mai stata usata. Non è solo il piombo che usciva dalle pistole di quelli che sparavano, ma è il piombo che tutti noi abbiamo sentito sulla nostra vita per 10 anni. Io, se ripenso agli anni tra, diciamo, il 77 e l'85, non mi ricordo un'estate. Mi sembra che fosse sempre marzo e fossero sempre giornate così, pioggia, scuro. E poi mi ricordo, e per questo ho raccontato il 12 marzo, mi ricordo queste palle di fuoco di negozi che bruciavano, di macchine, cassonetti che andavano a fuoco, di colpi di pistola sparati per strada. Così è stata l'Italia, noi non ce lo possiamo dimenticare. E invece, se voi pensate, la letteratura in materia è molto scarsa. Sì, c'è qualche ricostruzione storica, film ce ne sono 3 o 4, c'è il film sul rapimento Moro di Bellocchio, ma già lì parliamo, diciamo, del rapimento Moro, che è una cosa, un'evidenza storica, ma di quello com'era la vita ai tempi del terrorismo, si potrebbe fare come Carcopinon, no? Che scriveva i libri sulla vita quotidiana ai tempi di Augusto. Ecco, la vita quotidiana ai tempi del terrorismo non è la stessa vita quotidiana. C'è i film belli, sono Colpito al cuore di Gianni Amelio, Segreti segreti di Giuseppe Bertolucci, e un film molto bello è La seconda volta di Mimmo Calopresti con Nanni Moretti. Basta. Poi abbiamo fatto finta da 20 anni a questa parte che non sia successo niente. Allora io penso invece che, se vogliamo evitare, perché la storia è strana, la storia ogni tanto rivomita delle cose che si pensava fossero stati superati.
Se vogliamo evitare che quanto è accaduto possa accadere di nuovo, bisogna riaccendere la luce su, con lo spirito equanime ma severo che bisogna avere nei confronti dell'idea dell'eliminazione fisica dell'avversario. L'idea dell'eliminazione fisica dell'avversario è qualcosa che appartiene al momento della guerra e della guerra tra eserciti. Non può appartenere a nessun'altra sfera della vita civile, soprattutto nelle nostre democrazie. Allora, ecco, il libro che pure appunto ha tiene dentro anche il fatto che nella vicenda del terrorismo poi c'erano dentro anche tante altre cose, più piccole, non necessariamente più grandi. Il libro è sostanzialmente il tentativo di dire, così come Giovanni Astengo, utilizzando se stesso bambino, riesce a ricostruire la sua storia, e il mezzo è il telefono di Bacchelite Nera, così tutti noi possiamo, senza il telefono di Bacchelite Nera, però ricostruire un pezzo della storia che ci manca, che è la storia degli anni che abbiamo vissuto con il terrorismo.
Ecco, con molto piacere che proprio adesso hai ricordato questo telefono, perché nelle narrazioni, nei romanzi, nei scritti ci sono delle invenzioni assai originali. A me aveva colpito in Senza Patrizio quella scritta Patrizio te amo papà, che era l'origine dei cinque racconti. Nella Scoperta dell'alba, la chiave per arrivare a distanza di 30 anni alla soluzione della fuga paterna è appunto questo vecchio telefono di Bacchelite Nera, e secondo me è molto interessante, e su questo si collegava al discorso della memoria. Però in conclusione vorrei tornare ai diari e a Piede. Tu l'hai accennato proprio nelle pagine conclusive, c'è questo incontro. Giovanni Astengo va in questa biblioteca, chiede alla bibliotecaria, all'ex terrorista, un libro di Smith e Il progetto e il sangue di Patrizia Salvetti. La bibliotecaria mi guarda distratta e dice, cominciando a consultare il computer: il primo lo abbiamo sicuramente, glielo prendo, il secondo non l'ho mai sentito, aspetti che controllo. Aspetto, digita più volte titolo e autore, non lo trovo, che cos'è, un saggio? E si ricorda l'editore? È un diario e credo sia stato pubblicato in proprio. Ah, ecco perché non c'è. Non teniamo diari che non siano pubblicati da editori conosciuti, mi risponde gentile. E perché? Le chiedo con altrettanta gentilezza. Non hanno diritto di essere conservate le storie vere delle persone? Valgono solo le storie immaginarie o le riflessioni? Non vale la pena il dolore, l'ansia, la gioia, il sangue, la speranza di persone semplici che hanno avuto la forza di raccontare agli altri la loro vita? Anche per la memoria vale solo l'esistenza dei ricchi, dei potenti, dei famosi? Un essere umano ha molto da raccontare, sa, anche se nessuno ha mai raccontato di lui. Ecco, qui ad Arezzo, qui a Pieve, ci sono più di 5.000 diari, dell'influenza di Vincenzo Ceccarelli, 5 anni passati con lui, ci sono oltre 5.000 tra diari, memorie, autobiografie. Proprio mercoledì scorso, nella conferenza stampa di presentazione di queste giornate a Roma, Nicola Tranfaglia ha parlato di un consistente archivio dell'Italia non ufficiale, e mi sembra una affermazione pertinente. Oggi a noi tutti ha fatto molto piacere incontrare un narratore che nel suo romanzo ha evocato, tra l'altro, altri diari, in questo caso diari pubblicati. Quindi, tu lo dicevi, mi sembra, prima, poi potremmo parafrasare un po' un film, non perdiamoci di vista e teniamo i contatti. Vorrei fare un'ultima domanda richiesta, la faccio io perché Pieve, il sindaco, Loretta Veri sono persone troppo educate e quindi forse non hanno l'ardire di esplicitare all'illustre ospite una cosa del genere. Ecco, non ritiene che l'archivio, dopo più di 20 anni di attività intensa,
meriterebbe di entrare nella tabella del Ministero dei Beni Culturali?
No, non vorrei che sembrasse la solita raccomandazione, cioè il sindaco della capitale che chiede all'ex sindaco di Roma.
Ma io lo... siccome li conosco vecchi, come si diceva, l'ho detto prima in modo tale da... No, ma io sono convinto davvero che sia giusto, e ne parleremo con Francesco, perché insomma è diventata una realtà tale. Tra l'altro io penso che questo modello qui, a Roma stiamo cercando di fare un progetto per esempio per gli archivi delle scuole. Noi stiamo spingendo tutti i presidi a ritirare fuori, a organizzare e a salvaguardare gli archivi delle scuole romane. Abbiamo fatto una mostra degli archivi delle scuole romane, che è stata una cosa meravigliosa. Si va da Guglielmo, naturalmente sono passati tutti, da Guglielmo Marconi a Marcello Mastroianni, sono i compiti, c'è veramente una marea di roba. E poi adesso dobbiamo cominciare a pensare anche alle immagini fotografiche filmate, perché ci sono delle meraviglie. Noi abbiamo fatto una cosa così su Villa Borghese, abbiamo raccolto migliaia di foto di quelli che sono stati a Villa Borghese dall'inizio del Novecento fino ad oggi, ed è venuta una cosa bellissima. La memoria minima è la memoria fondamentale per uno storico. Ricorrere ad una fonte di questo genere è assolutamente fondamentale nella vita culturale del nostro paese, e per fortuna c'è il Pio di Santo Stefano. Quindi io sono non solo d'accordo e sosterrò anche a nome di Giovanni Astengo questa richiesta, così finalmente ci sarà qualcuno che farà da riferimento, ma mi sembra veramente che sia che il paese mi debba dire grazie a Saverio, a Nicola, a tutti quelli che se ne sono occupati nel corso di questi anni, grazie al comune di Pio di Santo Stefano, perché qui c'è una parte importante. Ci sono 5.000 storie, sono un campione gigantesco della vita vissuta degli italiani, no? Perché si può fare la storia d'Italia, ma si può fare anche la storia degli italiani, e non necessariamente sono proprio la stessa cosa, no? Chiunque nel futuro vorrà fare la storia degli italiani dovrà passare da Pio di Santo Stefano.